Laudetur Jesus Christus.
Martedì 26 novembre, primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana. I titoli: tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano, atteso per oggi l'annuncio da parte di Biden e Macron. L'ultradestra vince le elezioni presidenziali in Romania, al ballottaggio escluso il premier filo occidentale Ciolacu. Il Papa ieri alla cerimonia per il 40° della trattativa di pace Argentina-Cile sul canale di Beagle. La forza del dialogo evitò la guerra. Le 8:40, secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. C'è dunque grande speranza per un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah libanesi, che dovrebbe essere annunciato oggi. Secondo i media arabi e israeliani, ne daranno notizie i presidenti francese Macron e quello americano Biden. Intanto sul terreno non si fermano i combattimenti e i raid israeliani. Nelle ultime 24 ore si contano almeno 31 vittime. Ce ne parla Marco Guerra.
Il gabinetto di Netanyahu si riunirà in mattinata per votare sull'intesa e il governo del Libano è stato informato di una tregua entro poche ore. Questo è il quadro presentato dai media della regione, che trova conferma anche nella diplomazia internazionale. L'accordo in Libano è vicino, ma non sarà finalizzato fino a che non saranno concordati tutti i dettagli. Le discussioni continuano, ha detto intanto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Americana Kirby in un briefing con i giornalisti. Segnali positivi arrivano anche dai gruppi più radicali. Hamas in Libano, attraverso un suo funzionario, ha fatto sapere che ogni annuncio di cessate il fuoco è benvenuto, perché Hezbollah è stato al fianco dei palestinesi con sacrifici significativi. Dunque in mattinata potrebbe arrivare l'annuncio fatto direttamente dal presidente francese Macron e da l'americano Biden per una tregua di 60 giorni e che si basa sull'evacuazione di Hezbollah da un'area del sud del paese dei Cedri. A sperare un'intesa è la popolazione del Libano, stremata dai combattimenti che in pochi mesi hanno causato oltre 3.600 morti. Anche ieri 31 le persone uccise nei raid.
Intanto a Gaza sono oltre 44.200 le persone uccise in più di 13 mesi di guerra tra Israele e i militanti palestinesi, lo rende noto il Ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. E sale la tensione in Cisgiordania. Il Ministero della Sanità palestinese afferma che le forze israeliane hanno ucciso due persone, tra cui un tredicenne. L'esercito israeliano ha riferito che avevano lanciato esplosivi contro le forze israeliane. Sul clima nella regione, Alessandro Guarasci ha sentito Andrea Avveduto, portavoce dell'associazione Pro Terra Santa.
Il clima in Cisgiordania in questi giorni è pesantissimo. La decisione della Corte internazionale di mettere un mandato di arresto per Netanyahu certamente isola maggiormente Israele rispetto a quella che è la politica internazionale, ma acuisce le difficoltà appunto della Cisgiordania, a cui infatti è seguita la dichiarazione di Ben-Gvir, che ha detto: prendiamoci la Cisgiordania, come dire, a questo punto nulla ci vieta di imporre ciò che vogliamo all'interno dei territori.
Quanto è conosciuta la difficoltà della Cisgiordania, secondo lei, appunto, come vive la popolazione in questo momento?
Le condizioni della popolazione sono estremamente peggiorate, si sono deteriorate dopo il 7 ottobre. C'è una preoccupante anche crescita della disoccupazione all'interno della Cisgiordania, tolto il settore turistico, che ovviamente è entrato in una crisi mai vista, ma anche rispetto al divario tra il settore pubblico e il settore privato, che ha portato, come dire, a una mancanza di lavoro che certamente fa aumentare la fame, fa la miseria, ma fa aumentare anche la frustrazione e di conseguenza la rabbia.
Lo scontro tra Russia e Ucraina. Nella notte le difese di Mosca hanno intercettato e abbattuto 39 droni lanciati da Kiev sulle regioni di Rostov, Bryansk, Kursk e Belgorod. Due droni sono stati abbattuti anche in Crimea da parte delle forze russe. L'attacco alla regione di Odessa con due missili balistici, lo rende noto l'aeronautica militare ucraina. Si registrano 11 feriti e danni alle infrastrutture civili. Lo avete sentito dai titoli: risultato inatteso per il primo turno delle elezioni presidenziali che si sono svolte in Romania domenica scorsa. Al ballottaggio dell'8 dicembre prossimo si scontreranno l'esponente di destra, di estrema destra, Kalin Georgescu, e la candidata di centrodestra, Elena Lasconi. Ce ne parla Roberta Barbi.
Sorprendente e inatteso, così i media romeni hanno definito il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali che si è svolto nel paese domenica scorsa e ha ribaltato tutti i sondaggi dell'ultima ora. A contendersi la poltrona al ballottaggio previsto per il prossimo 8 dicembre saranno due outsider, Kalin Georgescu ed Elena Lasconi. Il primo ha sfiorato il 23% delle preferenze, proveniente dalla destra nazionalista dell'AUR, l'Alleanza per l'Unione dei Romeni, originario di una famiglia di sacerdoti ortodossi, con simpatie per il presidente russo Putin, sarebbe un critico della NATO e contrario a nuovi aiuti all'Ucraina e avrebbe commentato così il risultato. Stasera il popolo romeno ha lanciato il suo grido per la pace. Contro di lui una giornalista da qualche mese a capo del partito USR, Unione Salvate la Romania, sindaco del paesino di Campulung a nord di Bucarest, Lasconi avrebbe totalizzato il 19% dei voti. Fuori dai giochi e subito dimessisi il premier socialdemocratico Marcel Ciolacu e il candidato della destra sovranista George Simion. Prima del ballottaggio la Romania andrà alle urne per le elezioni parlamentari previste domenica 1 dicembre e gli analisti si interrogano già sull'ipotesi di un effetto contagio.
Alla presenza di ambasciatori presso la Santa Sede e autorità di Cile e Argentina si è svolta ieri mattina in Vaticano la cerimonia per il 40° del trattato di pace e amicizia tra i due paesi sudamericano che concluse pacificamente, grazie alla mediazione di Giovanni Paolo II, la controversia sulla sovranità della zona australe, il cosiddetto canale di Beagle, l'estrema punta meridionale dell'America Latina. L'atto commemorativo è stato presieduto da Papa Francesco. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
La storia è maestra per un frangente del mondo segnato da conflitti armati che ancora non si riescono ad estinguere. Il Papa indica la lunga negoziazione che portò alla firma del trattato Argentina e Cile come modello da imitare in quest'epoca di grande ipocrisia in cui si parla di pace e si gioca la guerra. In alcuni paesi dove si parla molto di pace, gli investimenti che danno maggiore rendimento sono le fabbriche di armi. Questa ipocrisia ci porta sempre al fallimento, il fallimento della fratellanza, il fallimento della pace. Francesco interpella la comunità internazionale chiedendo di far prevalere la forza del diritto attraverso il dialogo. Distaccandosi dal testo scritto, il pontefice cita quindi i due conflitti in corso in Ucraina e Palestina.
Ucraina e Palestina.
La ricorrenza del trattato è quindi occasione per lanciare al mondo un rinnovato appello alla pace e al dialogo, rimarca il Papa che conclude il suo discorso con un auspicio. Lo spirito di incontro e armonia tra le nazioni in America Latina e nel mondo intero, desideroso di pace, possa contribuire al moltiplicarsi di iniziative politiche coordinate per risolvere le numerose crisi sociali e ambientali che colpiscono le popolazioni di tutti i continenti, danneggiando i più poveri.
Ci spostiamo in Uruguay, congratulazioni per Yamadú Orsi, vincitore alle elezioni presidenziali nel paese sudamericano. Generale, l'auspicio che il neo capo dello Stato cooperi con la comunità internazionale e consenta di avviare un processo positivo, sociale ed economico per il popolo uruguaiano. Un'analisi internazionale rivela che i conflitti, le violenze e le catastrofi naturali in Africa hanno aumentato considerevolmente il numero di persone costrette ad abbandonare le proprie case, portando il numero di sfollati interni a 35 milioni alla fine dello scorso anno e si rappresentano da soli quasi la metà di tutti coloro che sono stati costretti a fuggire in altre parti del mondo. Si fermino immediatamente produzione e uso di mine antiuomo e la richiesta del Papa, che in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin è stato inviato alla conferenza di revisione della Convenzione contro le mine antipersona in corso in Cambogia. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Gli stati che ancora non l'hanno fatto aderiscano alla Convenzione contro le mine antiuomo e ne cessino immediatamente produzione e uso. È con questa forte raccomandazione che il Papa saluta i partecipanti alla quinta conferenza di revisione della Convenzione stessa fino al 29 novembre in Cambogia. In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Francesco con rammarico nota come a 25 anni dall'entrata in vigore del documento le mine antiuomo e gli ordigni esplosivi attivati dalle vittime continuino a essere utilizzati e che anche molti anni dopo la fine delle ostilità, questi insidiosi ordigni continuano a causare terribili sofferenze civili, soprattutto ai bambini. Di qui la richiesta che gli stati tutti aderiscano alla Convenzione, che si fermino produzione e utilizzo di tali ordigni e che si provveda a dare piena attuazione alla Convenzione, a rispettare gli impegni assunti con rinnovata urgenza e perseveranza e a rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale.
Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e da Giancarlo Lavella, voi tutti grazie per l'attenzione. Rimanete collegati perché tra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.